Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, il buongiorno e il benvenuto anche a Mauro Di Chiara, Maria Serena Tullio e Daniela Pagliara alla console e in regia e in redazione. Un grazie anche a Priscilla Muro. Allora, dopo l'esecuzione di massa di 47 persone, tra queste un sceicco sciita, Arabia Saudita e Iran hanno rotto le relazioni diplomatiche. Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, ha accusato l'Iran di incitare alla rivolta interconfessionale i musulmani della regione, in una sorta insomma di effetto domino. Anche il Bahrain, governato da una famiglia sunnita ma dove la maggioranza della popolazione è sciita, ha interrotto le relazioni diplomatiche con Teheran, e poco dopo anche il Sudan ha fatto la stessa scelta. Ma a questo punto, prima di analizzare lo scontro tra Islam e Occidente su cui ci siamo spesso concentrati, forse è necessario mettere a fuoco la contrapposizione fra sunniti e sciiti, uno scontro, una contrapposizione che risale a secoli e secoli or sono, VII secolo dopo Cristo, e che rappresenta tra l'altro uno degli assi proprio di conflitto fondamentale per capire l'attuale esplosione di guerre e violenze in Medio Oriente, e in particolare tra quello che sta appunto accadendo tra Arabia Saudita e Iran. Ne parliamo oggi con il professor Renzo Guolo dell'Università di Padova, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, esperto di Islam. Benvenuto professore, ben risentito.
Buongiorno a voi, grazie.
E il professor Germano Dottori, esperto di studi strategici, Università Luis Guido Carli. Benvenuti.
Buongiorno.
Allora, professor Guolo, cerchiamo di prima appunto di magari analizzare l'intervento dell'ONU, la posizione della Russia e degli Stati Uniti, di capire che cosa questo braccio di ferro tra appunto sciiti e sunniti, che potere destabilizzante ha?
Beh, ha un potere destabilizzante molto rilevante, come si è visto la frattura religiosa tra sunniti e sciiti, che è ancora una vecchia frattura fondata su motivazioni legate alla trasmissione del carisma profetico e alle diverse teologie e organizzazioni socio-religiose. In realtà sono diventate poi fratture politiche nel momento in cui la frattura confessionale si è innestata su una frattura politica. In questo caso oggi la frattura politica è quella tra appunto Iran e Arabia Saudita, che si sono erette rispettivamente potenze protettrici confessionali degli sciiti e dei sunniti, e quindi è evidente che ci sono motivazioni religiose che non sono mai rilevanti in questa dimensione, nel momento in cui la religione è parte fondamentale dell'identità di questi popoli, e motivazioni politiche insieme, proprio perché parliamo di competizione per l'egemonia regionale e con tutto quello che ne consegue in termini di sfera di influenza.
Professore, quindi l'Occidente, in contrasto ovviamente con il Medio Oriente, con l'Islam in generale, non dovrebbe o non potrebbe non tener conto di questa situazione, di questo scontro interno, come un gioco tipo scatole cinesi?
Certo, ma non puoi ignorarlo, perché evidentemente poi quando parliamo di Occidente parliamo ovviamente di coalizioni di stati con i loro interessi nazionali o strategici, anche molto differenziati tra loro, ma se pensiamo soprattutto appunto agli Stati Uniti, li trovano per esempio in una posizione difficilissima, sono la potenza globale in qualche modo, ma si trovano oggi in una... davanti a un classico dilemma tragico: se sconfessano i sauditi, che sono il loro storico alleato, hanno dei problemi poi sul piano, diciamo, geopolitico, militare, meno energetico oggi rispetto al passato, perché sono quasi ormai autosufficienti anche da quel punto di vista, ma non possono rompere totalmente con appunto i paesi sunniti e in particolare con l'Arabia Saudita. Dall'altra non possono nemmeno ricacciare nell'angolo l'Iran, che hanno appena sdoganato con l'accordo sul nucleare e in qualche modo hanno rilegittimato come attore regionale di grandissima importanza, anche perché poi di mezzo tra queste cose c'è anche la questione del terrorismo jihadista, dell'ISIS, di Al-Qaeda, e quindi per poter contrastare efficacemente questo tipo di movimenti hanno bisogno anche dell'appoggio degli Stati Sunniti, perché lo scontro tra jihadismo e poteri locali si gioca all'interno degli Stati Sunniti, quindi è evidente che si trova di fronte a un dilemma strategico non irrilevante.
A questo punto immagino sia particolarmente temuto il cosiddetto effetto domino, anche se per ora gli Emirati Arabi Uniti, insomma questa petromonarchia sunnita del Golfo, sembra essere relativamente cauta.
Sì, l'effetto domino è dato dal fatto che sono tutti legati gli scenari, nel senso che la rottura tra sauditi e iraniani, insomma, che c'era già in precedenza, questo è evidente, ma insomma si accentua con le tensioni dell'oggi, innescano conflittualità forti sia nello Yemen, dove è in corso un conflitto molto forte tra gli Houthi, che sono appoggiati dagli iraniani appunto, e i sunniti locali, in Siria, laddove appunto l'Iran e i loro alleati Hezbollah mantengono, come dire, cercano di mantenere il potere Assad, mentre i sunniti e in particolare l'Arabia Saudita appoggiano forze che si battono per la sua deposizione, ma anche appunto in aree differenti della regione, insomma dagli altri paesi del Golfo dove gli sciiti sono in minoranza, sino al Libano, dove appunto storicamente la coalizione saudita, i sauditi hanno sempre appoggiato la coalizione che si oppone all'Hezbollah. Quindi, come si vede, l'effetto domino è quasi garantito dalle tensioni tra le due grandi competitrici regionali.
Professor Dottori, allora in una scacchiera così complessa, delicata e frammentata anche, bisogna in qualche modo inserirci anche la diplomazia internazionale, ma c'è spazio? Ha ancora senso?
Ma a me onestamente non pare che sia successo qualche cosa di veramente drammatico. E leggo quello che è accaduto in Arabia Saudita in modo leggermente differente rispetto a quello che trovo prevalere nelle interpretazioni dei media. A me pare che quello che è accaduto in Arabia Saudita abbia risposto soprattutto a un'esigenza di politica interna e soltanto secondariamente ad una di politica internazionale. E cerco di spiegarmi. L'esigenza fondamentale della politica interna saudita è quello di puntellare la monarchia, che è in una fase di grandi difficoltà, non ultimo perché la rendita petrolifera a causa dei bassi prezzi del greggio sta calando e quindi sono inferiori le risorse che possono essere distribuite per comprare consenso. Una delle sfide che i sauditi fronteggiano, che se ne dica, è proprio quello di impedire allo Stato islamico di infiltrarsi in profondità nel tessuto sociale dell'Arabia Saudita. E siccome una delle chiavi che lo Stato islamico ha utilizzato per penetrare in Arabia Saudita è l'attacco alla minoranza sciita, infatti ci sono stati attentati del Daesh sul suolo saudita contro esponenti ed elementi della comunità sciita, è l'unico modo per impermeabilizzarsi è stato proprio quello di ribadire le credenziali del paese sotto questo punto di vista con un gesto eclatante come l'esecuzione di questo sceicco e tra l'altro la condanna a morte che ancora pende su suo figlio. E quello mi sembra un fatto di fondamentale importanza di cui occorre tener conto. Poi può esserci anche una dimensione internazionale, ma non è tanto la provocazione dell'Iran fine a se stessa, quanto l'idea di indurre in Iran un indebolimento della leadership moderata del presidente Rouhani per rendere meno presentabile il paese che si sta affacciando nuovamente nella comunità internazionale e magari indurre a un ripensamento anche gli Stati Uniti, che sembrano aver fatto un'opzione sul futuro del Golfo Persico che privilegia moltissimo gli iraniani. Quindi io darei queste due chiavi di lettura. e con, diciamo, una valutazione complessiva finale che l'Arabia Saudita sta dimostrando in questo modo di essere molto debole, molto vulnerabile e tra l'altro diciamo sta esponendosi al rischio di essere sconfessata dagli Stati Uniti. Mi pare che le critiche non siano mancate sotto questo punto di vista. Quanto a noi, noi in questo teatro siamo fondamentalmente come europei degli attori non protagonisti, se non proprio soltanto dei meri spettatori.
Professor Guolo, l'esplosione di questa antica rivalità saudita iraniana che pare la Casa Bianca comunque la temesse, insomma, che cosa può portare all'interno invece dello scacchiere medio orientale?
Beh, l'abbiamo detto prima, nel senso che ci sono luoghi, diciamo, in cui questo confronto inevitabilmente può accentuare o meno le tensioni. Lo Yemen sicuramente è oggi il paese più a rischio da questo punto di vista, perché ha una lunghissima frontiera con l'Arabia Saudita, appunto ci sono gruppi come Al-Qaeda insediati all'interno e la, diciamo, la popolazione Houthi che in qualche modo è appoggiata dall'Iran rivendica un maggiore potere, quindi è evidente che l'Arabia Saudita considera lo Yemen una sorta di giardino di casa, una sorta di appendice locale della dottrina Monroe storicamente degli Stati Uniti, che diceva nel giardino di casa dobbiamo contare solo noi e quindi non può esserci nessuno e tantomeno il nemico iraniano, evidentemente, perché temono un contagio poi con le altre realtà sciite. Cioè, noi dobbiamo pensare che lo sciismo è minoritario politicamente, ma non sempre demograficamente nella penisola arabica, ma in ogni caso è una minoranza assolutamente influente, cioè su cui bisogna fare i conti. L'altra questione a cui facevo riferimento è evidentemente la Siria e l'atteggiamento verso l'ISIS. L'Arabia Saudita, dopo aver in qualche modo a lungo giocato con la creazione di un radicalismo islamista che ovviamente non ha creato ma ha lasciato prosperare sostanzialmente anche finanziandolo più o meno indirettamente in funzione anti-iraniana e anti-Assad, oggi è pur sempre parte di una coalizione che si batte contro l'ISIS, ma la vera richiesta saudita su questo punto è chi comanderà una volta che l'ISIS sarà eliminato, diciamo, come minaccia militare dallo scenario sirio-iracheno. I due scenari vanno visti insieme e su questo non, i sauditi sono assolutamente ostili al fatto che l'Iran eserciti un'area di influenza rilevante e quindi cercheranno, non, è ovvio che pur facendo parte formalmente della coalizione arabo-americana, cioè dei paesi musulmani e americana contro l'ISIS, non hanno gli stessi obiettivi che hanno gli Stati Uniti o altre potenze sunnite concorrenti oltretutto, quindi tutto questo può provocare anche un, diciamo, un impasse politica di cui l'ISIS può approfittare,
esatto,
per riorganizzarsi
quindi,
una fase in cui è in difficoltà militare.
Quindi di inserirsi tra le maglie di questa rivolta anche interconfessionale, appunto,
certo,
per seguire le parole che arrivano da Riyadh. Professor Dottori, ma se a questo punto Riyadh non dovesse sentirsi difesa dagli Stati Uniti, che comunque tendono a non rinunciare all'accordo nucleare con l'Iran, che cosa si potrebbe immaginare?
Ma si può immaginare una crisi molto profonda dell'Arabia Saudita, se non addirittura il collasso delle sue istituzioni. E d'altra parte mi pare che in tutta questa equazione non sia stato inserito finora uno degli elementi che secondo me sono di maggiore importanza in tutto questo scenario, cioè i turchi. Turchi che a tutti gli effetti sono rivali dei sauditi e perseguono un disegno di espansione della loro sfera di influenza che è totalmente a detrimento degli interessi dell'Arabia Saudita, cavalcando tra l'altro la causa di un Islam politico che a mio avviso è molto più vicino allo Stato islamico attuale di quanto non lo sia l'Arabia Saudita. Per questo io credo che la decisione assunta dalle autorità saudite sia stata una decisione anche un po' presa per disperazione e che implicherà dei costi notevoli. Per proteggersi sul piano interno, fondamentalmente è stato rotto il patto di cittadinanza con gli sciiti che risaliva all'epoca di Refad che aveva permesso agli sciiti di concorrere alla difesa nazionale dell'Arabia Saudita nel momento in cui Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait. A tutti gli effetti ora c'è una componente importante della società e della nazione saudita che non ha più forti interessi a sostenere la monarchia, semmai diciamo ne avesse avuti in precedenza, ora ne ha molti meno, se non nessuno. C'è un'alienazione crescente che rappresenta un grandissimo fattore di incognita sul futuro della monarchia saudita. Monarchia saudita che in questo momento è nelle mani di un re che è affetto dall'Alzheimer e della cui capacità di giudizio molti dubitano.
Quindi possiamo a questo punto dire che si sta sconvolgendo l'equilibrio nel Golfo?
Ma gli equilibri nel Golfo sono in pieno sconvolgimento da molto tempo. Io credo che la strategia con la quale gli americani si rapportano a quello che sta accadendo in quell'area tende a cercare di stabilire una specie di equilibrio di potenza tra i principali attori che sono in campo, nessuno dei quali tuttavia deve raggiungere la posizione di potenza egemone in grado di dettare legge all'intera regione. Ecco perché io credo che, pur scommettendo molto sul reinserimento dell'Iran nella comunità internazionale, gli americani ne favoriranno anche al tempo stesso il bilanciamento. Idealmente Turchia, Iran e Arabia Saudita debbono potersi bilanciare e penso che all'interno della Siria verranno tracciate le linee di confine delle rispettive sfere di influenza. Vediamo se la cosa funziona. Io penso che saranno necessari ancora molti mesi prima che si possa raggiungere un risultato che assomiglia a quello auspicato dall'amministrazione Obama. Naturalmente obiettivo che non può essere in questa fase esplicitato, ma deve essere in qualche modo intuito.
Molto si parla però anche del ruolo della Russia. Come posizionarlo in vista anche dell'atteggiamento dell'Arabia Saudita?
Allora, ci sono un paio di aspetti da sottolineare. C'è un aspetto che concerne intanto la difficoltà e l'imbarazzo in cui si trova la Russia, la quale da un lato sostiene Assad, cerca di prevenire lo scivolamento dell'Iran nella sfera di influenza degli Stati Uniti e dell'Occidente, ma d'altro canto non può neanche alienarsi la principale potenza di riferimento dei sunniti, avendo al proprio interno delle comunità musulmane che sono pressoché esclusivamente composte da sunniti. Per quanto riguarda la guerra civile siriana e il modo in cui la Russia vi partecipa, io sono assolutamente convinto che i russi stiano sostenendo Assad sostanzialmente con il beneplacito degli Stati Uniti, che di Assad non vogliono assolutamente il crollo in questa fase e che non avrebbero mai potuto difendere in alcun modo avendolo criminalizzato internazionalmente. Se gli Stati Uniti fossero stati veramente contrari all'intervento della Russia in Siria, non avrebbero ritirato i Patriot che avevano schierato in Turchia fin dal 2013. Poi ovviamente ci sono tante sfaccettature tattiche. Per gli americani è logico che, pur facendo un lavoro utile, i russi non debbono trarre un profitto politico straordinario da questa loro avventura, per cui la permettono, la continueranno a consentire, ma cercheranno al tempo stesso di delegittimarla. Ma questo fa parte del gioco, diciamo, della realpolitik.
Un'ultima domanda, professor Guolo. In questo scontro secolare tra sciiti e sunniti, che comunque ha sempre infiammato, incendiato il Medio Oriente, ci sono degli elementi pacificatori anche adesso, magari, soprattutto?
Beh, sì, nel senso che ci sono elementi che non vogliono che questo
delle
scontro...
correnti, ecco.
Insomma, divampi, ecco, il problema vero, come si diceva prima, anche all'interno, diciamo, del campo religioso, ovunque, il problema vero è che purtroppo in Medio Oriente la religione è diventata un fattore di identità contrapposta all'altro, un'identità non tanto affermativa, di per sé valida, ma che si usa nei confronti dell'altra, questa in cui si saccheggiano simbologie religiose per parlare soprattutto di sé, ma anche dell'altro inteso come nemico, perché avere un nemico rafforza il gruppo all'interno. Ecco, in una fase in cui sulla frattura religiosa si innesta quella politica, le personalità che si muovono all'interno per una dimensione non conflittuale sono messe in secondo piano, e quindi questo oggi è un problema serio, davvero serio, per poter evitare che la religione venga strumentalizzata per fini politici.
Bene, allora grazie ai nostri ospiti, Renzo Guolo, docente di sociologia della religione e dei processi culturali e comunicativi all'Università di Padova, e il professor Germano Dottori, esperto di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Buon anno e grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie.